Anche quest'oggi all'interno del nostro spazio dedicato all'approfondimento abbiamo un graditissimo ospite, l'intenzione è quella di fare un po' il punto anche sulle terapie quando parliamo di emergenza coronavirus. Con noi abbiamo il dottor Renato Bernardini, membro del Consiglio Superiore di Sanità e di AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, nonché professore di farmacologia clinica presso l'Università di Catania. Professor Bernardini, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno dottoressa, ben trovata, grazie.
Grazie ovviamente a lei per aver trovato anche un momento da dedicarci. Allora, dicevamo, con lei vogliamo fare il punto sulle terapie in corso. Sono oltre 40 i vaccini in fase iniziale di sviluppo, sono tantissimi anche i test sui farmaci, questo a livello proprio mondiale, insomma c'è un grande lavoro. Ma quali risultati possiamo aspettarci?
Ecco, io ovviamente parlo come professore di farmacologia, non a titolo istituzionale, però chiaramente sfrutto, diciamo, delle notizie di prima mano. Per quello che riguarda i vaccini, nonostante io sia un farmacologo e non un immunologo, un microbiologo, posso dire con una certa informazione che ci sono diversi vaccini oggi in preparazione in giro per il mondo. Un pochino tutti i paesi si sono attivati, in primo luogo la Cina e gli Stati Uniti, ma anche l'Italia. E diciamo che due vaccini sono in fase 1, cioè in quella fase di sperimentazione che serve a definire la tossicità. Prima di tutto non possiamo dare una cosa che è tossica e quindi, diciamo, si definisce la tossicità. Sono però quindi in fase avanzata di sperimentazione in Cina e negli Stati Uniti. Penso che questa possa essere la domanda successiva, che però non saranno disponibili prima di fine estate-autunno, quindi se ne parla, diciamo, tra un anno.
Ecco, infatti la interrompo, sì, un secondo proprio sui tempi, grazie. Ho letto sia tempistiche molto lunghe per quanto riguarda i test, i controtest, la validazione scientifica, si parla anche di un paio d'anni. Altrove invece ho letto anche che già con l'autunno potrebbe essere pronto il primo vaccino per medici anziani, quindi insomma le categorie più esposte. Lei appunto su questo ci ha dato una tempistica ancora migliore.
Beh, certamente, diciamo, i risultati di queste fasi di sperimentazione si potranno già conoscere tentativamente fine estate, inizio autunno, autunno inoltrato. Per quello che riguarda invece l'uso effettivo, sicuramente la situazione di emergenza può anche derogare a certe regole molto strette per la verifica sia della tossicità che dell'efficacia. Tuttavia si può, come si sta facendo anche per le ricerche sui farmaci, anche derogare a una tempistica qualora ci fossero, diciamo, i presupposti per considerare un vaccino ragionevolmente sicuro e quindi testarne l'efficacia poi su fette più larghe di popolazione, e forse quelle più fragili, quelle che ha nominato lei, gli anziani oppure gli addetti ai lavori, sono le popolazioni più elegibili per questo tipo di trattamento.
Ecco, poi vedevo che l'AIFA, appunto l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha anche autorizzato farmaci antimalarici, anche quelli per la lotta invece all'HIV. Leggevo anche dei farmaci utilizzati originariamente per trattare i casi di Ebola. Possono davvero tutti questi o altri ancora essere davvero utili nella lotta al coronavirus?
Allora, completando sui vaccini, anche l'Italia, questo lo dicevo anche per un senso di appartenenza, sta facendo numerosi studi su vaccini, ma siamo ancora in fasi precliniche, quindi dobbiamo passare alla fase sull'uomo. Per quello che riguarda i farmaci, la risposta alla sua domanda è sì, e non solo per farmaci che sono stati, diciamo, testati per la loro attività sull'Ebola, ma anche in diverse altre malattie, e non solo su malattie di origine virale, oggi vengono proposti per l'utilizzo, perché se ne intravede un'efficacia che però l'AIFA, avendo fatto un grandissimo lavoro di eccezionale valore per la raccolta di tutte le proposte e soprattutto dei razionali scientifici che sono la base di queste proposte, ha fatto un gran lavoro per coordinare gli studi clinici che oggi, e oggi sono tanti, che sono in corso nel nostro paese e anche in altri paesi, per coordinati dalle rispettive agenzie ovviamente, per appunto trovare una soluzione di migliore efficacia rispetto a quella che oggi deteniamo per questo tipo di, per questo, per il coronavirus, per la malattia da coronavirus. In particolare ci sono degli studi su Remdesivir, che era stato provato in altre malattie virali, che sembrano abbastanza promettenti, ma sicuramente se i cittadini si rivolgono al sito web dell'AIFA troveranno tutta l'informazione necessaria su questo studio e anche su altri studi che stanno appunto venendo alla ribalta e che vengono giornalmente valutati da una task force specificamente creata dall'Agenzia Italiana del Farmaco per sorvegliare continuamente la situazione dal punto di vista di nuovi farmaci che possono avere un interesse per contrastare l'avanzata di questa malattia.
Ecco, dottor Bernardini, lei in parte ci ha rincuorato almeno sulle tempistiche, no? Pensiamo a un possibile anche ritorno del coronavirus, per esempio con il ritorno poi del freddo, insomma con la stagione dell'autunno-inverno.
Certo.
C'è però una domanda che mi pongo, vale a dire, come scegliere il miglior farmaco o il miglior vaccino? Vale a dire, è il primo che arriva, quello meglio finanziato, quello che usa magari delle tecnologie particolari? Cioè, perché è anche difficile in questo momento, no?
Allora, la risposta è niente può essere lasciato al caso, ma deve essere tutto affidato alla valutazione della efficacia. Chiaramente, più tempo passerà, più ci saranno possibilità di valutare in maniera anche statisticamente significativa. Lei mi insegna che sperimentare su 100 soggetti non è la stessa cosa che sperimentare dal punto di vista statistico su 10.000 soggetti, quindi per adesso noi abbiamo numeri piccoli, disponiamo di numeri piccoli e ci dobbiamo accontentare di quelli che da un lato dobbiamo veramente fare lavorare il cervello per capire come applicare questi dati a una fetta maggiore di popolazione senza creare danno, però più tardi nell'anno sicuramente avremo numeri più larghi e quindi avremo una possibilità di discernimento delle varie efficacie, se ci sono ovviamente, e quindi una scelta di farmaci più efficaci rispetto ad altri che sicuramente verranno abbandonati.
C'è anche chi insiste per lavorare soprattutto o su persone immuni oppure con invece persone che hanno già contratto il virus e che quindi, una volta guarite, possono in qualche modo appunto reagire, rispondere meglio. Mi viene in mente, per quanto riguarda il primo caso, un prelievo di sangue di massa che è stato fatto in Israele, per esempio, su appunto le persone più forti, insomma anche quelle meglio resistenti. Oppure invece per il secondo caso che faceva, una scoperta che leggevo da poco di della nuova strada usata appunto dal virus per entrare nella cellula umana, che di per sé apre poi nuove frontiere e anche, immagino, nuovi possibili farmaci da usare. È questa una strada percorribile, secondo lei?
Rispondendo subito alla seconda parte della sua domanda, la risposta è sì. Ovviamente però, quando noi scopriamo nuovi target dell'azione del virus, una cosa è parlarne in fase sperimentale, quindi in vitro, una cosa è poi però trasferire questa informazione ed applicarla in un sistema clinico. Spesso quello che viene visto nei sistemi sperimentali non è poi così funzionante, quindi facili entusiasmi non dobbiamo farcene. Tuttavia, la strada giusta è proprio questa, identificare i target molecolari e poi fare dei test di prove cliniche una volta che questi sono disponibili come preparazioni per la somministrazione nell'uomo, di prove cliniche, prima le precliniche e poi le cliniche, per vedere se c'è un'efficacia e sicuramente se il rapporto rischio-beneficio è un rapporto favorevole per l'essere umano. Per andare alla prima parte della sua domanda, quella degli individui più resistenti, quindi sono importanti perché magari da questi individui si possono, studiandone il profilo di componenti che si possono dosare nel sangue o nei tessuti, studiandone il profilo si può capire perché sono più resistenti. Se per esempio sono riusciti a creare degli anticorpi, un set di anticorpi particolarmente ricco, particolarmente specifico contro il coronavirus, piuttosto che altri individui che invece non riescono, proprio per caratteristiche individuali, a non ottenere questa risposta col proprio organismo. Quindi trasferire questa informazione ed eventualmente, se in un'idea di prodotto, trasformarla in prodotto per supplire alle carenze della popolazione che non ha le stesse innate capacità di rispondere all'infezione virale.
Quindi insomma, chi è più forte o chi è guarito può insegnarci qualcosa.
Assolutamente, c'è sempre da imparare, anche da chi è più debole e da chi non è guarito. Quindi sono sia la carenza che l'eccesso sono due caratteristiche che, se sapute valutare col buon senso e con equilibrio, possono contribuire ad informarci, a darci molte informazioni su quello che è la caratteristica di questa infezione, di questa e di altre infezioni, e di tante altre condizioni patologiche.
Noi ringraziamo il nostro ospite, con noi abbiamo avuto il dottor Renato Bernardini, membro del Consiglio Superiore di Sanità e di AIFA, professore di farmacologia clinica presso l'Università di Catania, è stato davvero molto disponibile, la ringraziamo per il suo intervento, buon lavoro.
Con piacere, grazie, buon lavoro a lei dottoressa, a presto.